Immaginiamoci che trasformazioni peripetiche semplici abbiamo studiato il minimo che ci serve nel diagramma di stato che è qui rappresentato ferro-nichel. Abbiamo detto che una reazione è peripetica quando abbiamo la trasformazione di un liquido più una fase solida in una fase solida. E quindi in questo caso abbiamo anche scelto la composizione peripetica, l'abbiamo scelta, l'abbiamo osservata, l'abbiamo studiata, vedendo quello che è il raffreddamento consente di avere condizioni di equilibrio e che porta, come vedete, in questo spazio il liquido più il solido a trasformarsi in una fase solida. In realtà poi abbiamo esagerato, diciamo che eravamo ottimisti sulla comprensione di un grafico, noi abbiamo un attimino abbandonato per fare un passo indietro e rivedere. E oggi lo completiamo, e completando questo grafico, peraltro, e dicendo altre due cose su questo genere di trasformazioni, abbiamo chiuso la parte del programma che riguarda la prima prova intermedia. Rivedremo, come vi ho detto, qualcosa sui diagrammi di stato, ma saranno oggetto della prova successiva nel caso di uno studio più attento sul diagramma ferro-carburo di ferro e quindi quelle descrizioni di acciai e di ghise. Torniamo però a noi in un caso, come dicevo, leggermente più complesso di trasformazione peripetica di quanto abbiamo visto prima. La composizione peritetica in questo caso è rappresentata dalla lega 1, quindi da quell'asse tratteggiato che va ad indicare un lento raffreddamento, una composizione con una percentuale in peso di argento che, come vedete riportata, è di 42.4. Ora noi ci troviamo in una condizione di liquido più solido che abbiamo ottenuto con il raffreddamento dalla fase liquida, quindi abbiamo oltrepassato la linea di demarcazione di questi due campi e ci ritroviamo appunto, come vedete, sul campo del liquido più solido. Un ulteriore raffreddamento ci porta a trasformare il nostro liquido e il nostro solido in un solido diverso. Lo fa pian piano. Perché abbiamo detto che è un caso leggermente più complesso? Perché voi potreste immediatamente obiettare, avendo anche ragione, che in realtà sono presenti due fasi solide. Ma, attenzione, la fase solida alfa era in realtà già presente nel campo precedente. Quindi abbiamo una fase alfa che possiamo definire precedente, già formata, e infatti ecco lo schema che la riproduce, e poi abbiamo che questa fase alfa viene prima circondata dalla solidificazione della fase beta e pian piano, poiché stiamo parlando di fenomeni in equilibrio e quindi per lentissimi raffreddamenti abbiamo un fenomeno di diffusione che porta esattamente alla formazione di un'unica fase beta, la cui composizione, attenzione, viene letta seguendo questa curva. Quindi guardate questo grafico in cui voi avete qual è la linea di solidificazione, cioè io vi potrei dare questo diagramma di stato e dico indicate qual è il principio di solidificazione, quindi dove avviene la solidificazione, il profilo di solidificazione è esattamente, guardate bene, questo, poi abbiamo un plateau e abbiamo anche questo, ok? Quindi abbiamo queste nostre, questo nostro raffreddamento che ci porta ad avere qui successivamente in condizioni periferiche questa trasformazione. È ovvio che potete scegliere altre leghe per esercitarvi, così come per esempio la lega 2 che vedete oltrepassa ancora una volta dal liquido all'L più alfa, dove poi abbiamo un L più beta e poi ancora la formazione della fase beta per poi entrare in un campo di coesistenza di due fasi. Quindi è trasformazione peripetica anche questa, dove non vi traga in inganno la presenza di una doppia fase qui, perché questa fase già la ritroviamo nel campo precedente. Quindi è sempre liquido più solido alfa uguale beta, cioè freccia verso destra beta. Attenzione, io abbiamo fatto un verso di trasformazione e questo verso può essere anche opposto. Quindi questi fenomeni possono avvenire anche in fase di riscaldamento lento della nostra lega. Avete alcuni dati che poi riproducono quello che vi dicevo prima, cioè di questa crescita dei grani beta e poi di un fenomeno di diffusione che porta ad omogeneizzazione. Attenzione, se i raffreddamenti sono bruschi, noi non abbiamo quell'omogeneizzazione, cioè non riusciamo ad ottenere questa struttura, ma ci rimane una struttura decisamente eterogenea e separata, che però potrebbe ancora sfociare in questa struttura finale attraverso trattamenti termici che rinnazzano la temperatura e sollecitano la diffusione. In questo senso quindi vedete come gli argomenti tornano ad unirsi in un abbraccio che li rende imprescindibili gli uni dagli altri. Quindi è impossibile studiare soltanto un pezzetto senza avere una base precedente. Ora questo noi lo vediamo così in generale per dire che anche in questo caso appunto i bruschi raffreddamenti portano uno scostamento delle linee in cui avvengono i passaggi di fase da liquido più alfa ad alfa solido. Vedete come viene anticipata, quindi c'è più fase liquida di quanto non ce ne sia in una trasformazione che avviene in equilibrio, e questa ripercussione è ovvio che la ritroviamo ripetuta anche nel secondo braccio conseguente e successivo alla temperatura periferica. Così come l'abbiamo visto, ma questo è un cenno, ve lo ripeto così vi rimane, così come però l'abbiamo visto invece più attentamente nel caso delle leghe omogenee, isomorfe, a completa miscibilità, che era il caso per esempio di rame nichel. Ora vedete che esistono altre trasformazioni, per esempio liquido che fa alla quale fa seguito un raffreddamento ed otteniamo un solido e un liquido di diverso. Avevamo un liquido che possiamo chiamare anche come liquido 1, che ci dà successivamente al raffreddamento una fase solida alfa e un liquido contraddistinto con il nome L2, quindi è un liquido differente. Detto questo, abbiamo anche detto che i diagrammi di fase possono essere decisamente complessi, ma questa complessità non ci spaventa nel momento in cui noi abbiamo studiato la casistica che possiamo incontrare, cioè dei passaggi di fase, delle trasformazioni che sono queste quelle invarianti, cioè eutetica, eutetoidica, peritetica, peritetoidica e infine monotetica. Le ritroveremo, quindi su questo alcune non le abbiamo viste, per esempio l'eupetoidica in questo momento non l'abbiamo vista, perché come vi ho detto ne parleremo abbondantemente quando tratteremo il diagramma di scatto ferro-carbonio di ferro. Ed infine abbiamo ovviamente diagrammi di stato anche per materiali non metallici. Questo è sempre un accenno, quindi non ci riguarda saperlo riprodurre, ma è semplicemente per dire attenzione, ricordiamoci che addirittura siamo partiti da diagrammi di stato di fase pura, poi possiamo avere diagrammi anche molto complessi che sono altrettanto interessanti per alcune applicazioni tecnologiche, sia dell'ingegneria civile sia dell'ingegneria aerospaziale. Se pensiamo ad un diagramma di stato di questo tipo, noi partiamo da temperature che praticamente non sono neanche contemplate in questo grafico, quindi saremo intorno ai 900-1000 gradi per i ceramici tradizionali, cioè questa roba che voi vedete qua, questi mattoni, e poi innalziamo la nostra temperatura arrivando alla produzione di un qualcosa che tutti voi conoscete bene come la porcellana. Quindi innalziamo la temperatura, otteniamo una fase che è la mullite, che ha delle prestazioni meccaniche eccezionali, nonché poi arrivando addirittura a delle molliti refrattarie che stanno alla base di alcune applicazioni, come vi dicevo, di alta ingegneria. Detto questo, esistono anche diagrammi di stato ternari, cioè diagrammi di stato dove abbiamo una percentuale in peso di una determinata sostanza, una percentuale in peso di un'altra e ancora un riferimento, scusatemi, neanche non vi si vede tutto il grafico. Ed infine, come trovavamo prima, nell'asse che possiamo dire è orizzontale, troviamo la percentuale in peso però del terzo elemento, quindi è ternario proprio perché abbiamo tre elementi, 1A, 1B e in questo caso 1C. Vedete come si può disegnare, ma ripeto, è a titolo d'esempio e si vanno a riprendere le percentuali e gli scambi che ci possono essere, i passaggi di fase anche tra tre elementi. Bene, detto questo abbiamo chiuso la domanda d'esame, perché sono finite le slide di questo argomento. E dicevo, le domande d'esame di questa parte, come abbiamo potuto vedere, sono quelle inerenti alla costruzione di un diagramma di fase per una sostanza pura e per una lega metallica. Il che cos'è? Quali grandezze troviamo? Che cos'è una fase? Definiamo la regola della varianza e siamo capaci di calcolare le varianze in tutti i punti dei nostri diagrammi, così come saremo in grado di dimostrare le potenzialità della regola della leva, della determinazione delle percentuali in peso delle frazioni di liquido e di solido, saremo anche in grado di calcolare, non solo di dimostrare, ma di calcolare queste quantità, e poi sarete in grado di illustrare le diverse tipologie di trasformazioni invarianti e in cosa consistono. Avete visto quell'ultima tabella che vi ho proiettato? Chiedere di spiegare le trasformazioni potrebbe anche richiedere di riprodurre quegli schemi, quindi nessuno vi chiede di conoscere alcuni diagrammi di stato a memoria, tranne diciamo quelli semplicissimi che abbiamo visto, no? Acqua, rame, nickel, ok? E se volete l'eutettico. Però sicuramente nello spiegare le diverse trasformazioni invarianti potete fare lo schemino che riproduce appunto la trasformazione e che era riportato prima sulla tabella. Ora ci dobbiamo concentrare ancora di più di quanto abbiamo fatto sino a questo momento, perché sono convinto che da oggi una parte delle vostre attenzioni sarà rivolta a quello che è il programma che abbiamo già visto, e una grossa parte dell'energia verrà utilizzata per superare la prova intermedia. È giusto che sia così, è altrettanto importante quindi stare attenti a lezione per non perdere il contatto con tutto ciò che sta succedendo, altrimenti le cose poi rischiano di non combaciare più. Allora introduciamo quelle che sono le proprietà meccaniche dei materiali, e nel farlo voglio usare la vostra esperienza, un'esperienza che nella quotidianità sicuramente vi dice qualcosa sulle proprietà meccaniche. Quindi se dico proprietà meccaniche, voi cosa pensate? Dice il vostro collega plasticità, durezza, resistenza, insomma avete certamente già riassunto all'estremo quello che è il contenuto di questa parte, che probabilmente non è nuova per alcuni di voi, per altri sì. Liceo classico, quindi sicuramente potrà essere un pochino più nuova rispetto a qualcun altro che magari ha fatto, non so, dei industriali e del perito meccanico. Quello che stiamo per affrontare quando parliamo di proprietà meccaniche non è un argomento disgiunto da quello che abbiamo visto sino a questo momento. Nello specifico abbiamo affrontato una primissima parte del corso dove abbiamo ragionato su posizioni di atomi, su coordinate, su vettori, su piani, ed è quello che rivedremo anche qui. Abbiamo parlato di difetti cristallini, di fenomeni di diffusione e di incidenza della temperatura, ed è quello che rivedremo anche qui. Cioè tutto ciò che adesso abbiamo studiato si concentra per darci una mano nella comprensione di tutto ciò. È una parte, credo, del programma, peraltro, nei confronti della quale dovreste essere ben predisposti, e quindi sono sicuro che riusciremo ad affrontarla nel migliore dei modi. Peraltro, e lo dico sin da subito,
Non esiste superare l'esame di tecnologia dei materiali senza riuscire a rispondere in maniera sufficiente ad una domanda su questa parte, ok? Quindi chiunque fa una prova d'esame eccellente ma canna la domanda sulle proprietà meccaniche non può diventare un ingegnere meccanico. Però sono altrettanto sicuro che, fatto questa premessa, sarete invogliati ancora di più ad osservare questa base di programma. Allora, partiamo da due concetti fondamentali ed elementari. Cioè, noi abbiamo una visione immediata delle proprietà meccaniche perché abbiamo percezione diretta del loro effetto, e l'effetto è la deformazione. Cioè, se noi applichiamo delle forze, non è che vediamo sulla scrivania o su un elastico che stiriamo il vettore che è indirizzato in un certo punto e così via, no? Noi vediamo l'effetto che è la deformazione, è d'accordo? Ok. E nel vedere questo effetto possiamo riscontrare due principali tipi di deformazione: la deformazione elastica e quella che è la deformazione plastica. La deformazione elastica, per definizione, è una deformazione che viene causata dall'azione di uno sforzo, e al cessare di questa sollecitazione viene recuperata. La deformazione plastica, al contrario, al termine dell'applicazione dello sforzo viene parzialmente recuperata o non recuperata. Quando noi sollecitiamo un corpo non stiamo agendo semplicemente sull'aspetto macroscopico di questo, ma anche su quello atomico, cioè quei famosi reticoli che noi abbiamo studiato vengono sollecitati, e una deformazione è elastica quando noi riusciamo a cambiare una coordinata di una posizione di atomi, ma attenzione, la stiamo conservando come posizione fisica della cella. Cioè, noi immaginiamo di avere la nostra cella cubica e di poterla stirare, deformare, ma gli atomi rimangono nelle loro posizioni. Cioè, se un atomo sta sul vertice, che inizialmente era contraddistinto da una determinata coordinata, è vero che questa cambia perché è distorta in un asse tridimensionale, ma al cessare della forza ritorna in quella posizione. Quando invece abbiamo deformazione plastica abbiamo scorrimento tra i piani, ed ecco perché li abbiamo studiati, perché identificando alcuni piani noi vediamo che c'è scorrimento di un piano sull'altro. La sto facendo semplice, ovviamente non ci si muove con un semplice piano ma con una serie di piani, cioè quegli atomi ricevono un'energia che è tale da spostarli nel reticolo, quindi cambiano la posizione e si ritrovano in una nuova posizione. Al termine dello sforzo applicato noi non abbiamo più un ritorno, perché nella fase di scarico noi non stiamo imprimendo una nuova energia che separi l'atomo dal suo nuovo legame e lo riconduca alla vecchia posizione. Quindi noi abbiamo uno schema di questo tipo in cui si può osservare certamente quella che è una sollecitazione che riguarda un gruppo di atomi qui sintetizzati con quattro atomi stirati che vengono quindi sollecitati, ma per dire quei concetti che abbiamo già espresso. Ora, se dovessimo citare un esempio per determinare queste proprietà meccaniche, noi che studiamo l'ingegneria meccanica e che abbiamo un diretto riferimento con una classe di materiali nello specifico in questo corso, che è quella dei metalli, per una larga parte vedremo, abbiamo studiato e studieremo metalli, quasi da poter chiamare questo esame ingegneria dei materiali metallici. È la prova a trazione. Che cosa vogliamo verificare in questa prova? Beh, vogliamo testare il nostro materiale per verificare qual è la risposta alle forze di sollecitazione, nel caso specifico, che potrebbero essere quelle di trazione, cioè quelle che vengono impresse secondo un asse che risulta ortogonale alla sezione resistente del materiale, che adesso pian piano andremo a definire. Allora, in generale dobbiamo dire che esistono materiali a comportamento esclusivamente elastico. Allora, qualcuno dice no, qualcuno dice no. Esiste un materiale a completo comportamento elastico?
Sì.
Prego, chi ha detto sì? Prego.
No.
E la gomma ad un certo punto si rompe, ma si rompe il vetro è un materiale a comportamento esclusivamente elastico. Adesso ci arriviamo. Cioè noi abbiamo un comportamento esclusivamente elastico quando la deformazione viene recuperata al cessare della forza, dello sforzo. Quindi se io dicessi la pietra è un materiale elastico, la pietra è un materiale a comportamento esclusivamente elastico. Dire elasticità non significa dire quanto si deforma, ok? Noi non stiamo valutando quanto si deforma, stiamo dicendo che anche se poco, per quello che si deforma, la sua deformazione viene totalmente recuperata. Se invece andiamo oltre quel limite di quella tensione che è ammissibile dal materiale, abbiamo la cosiddetta rottura fragile, cioè una rottura che avviene in campo elastico all'improvviso, con un rilascio istantaneo dell'energia accumulata durante la prova. Questo è alla base di ogni crollo che ci può essere istantaneo in un edificio, che sia per esempio realizzato in pietra. Quindi se andiamo a guardare il tipo di sollecitazioni che coinvolgono una città che si trova
in una zona sismica ad alto rischio,
quelle sollecitazioni, a volte anche non di eccessivo valore, hanno la capacità di far crollare istantaneamente l'edificio, o meglio di rompere alcuni materiali istantaneamente. O meglio, se avrete la fortuna di fare una esperienza in laboratorio di tecnologia dei materiali e andiamo alla pressa insieme a realizzare una misura, per esempio a compressione di una pietra, noi abbiamo in quel caso l'espressione diretta di quello che vi sto dicendo, cioè della rottura, della sensazione di accumulo di energia, della rottura improvvisa, con una dissipazione di questa energia in termini di calore, di rumore e di energia cinetica nella esplosione, nella rinascita di alcuni pezzi ad alta velocità. Laddove non si hanno le protezioni come noi, ricordo quando ho fatto la tesi di laurea, c'era sempre il pilastro dietro al quale mettersi, ok? Quindi quando un materiale molto resistente si rompe a compressione ed è esclusivamente elastico, beh, abbiamo una conservazione delle energie e poi un rilascio istantaneo. Quindi facciamo la prima distinzione: dire elastico non significa pensare all'elastico con il quale giocavamo da bambini, ma significa anche dire un materiale come la pietra o un materiale come può essere il vetro, cioè che si rompe in campo elastico, ma anche il materiale ceramico. Il vetro è un materiale ceramico, ma un piatto, vi sarà capitato di rompere un piatto, ok? Vi è caduto, non è mai caduto un piatto a terra? Certo, e non è che se l'è ritrovato piegata così, la ceramica è deformata. No, avete trovato dei pezzi, si è rotto improvvisamente. Né è possibile andare a tavola e fare così, mentre potete farlo con le vostre forchette, con il cucchiaio, questo lo potete fare. Ma col piatto, a parte non essere così forti, ma se anche lo foste, avreste immediatamente una rottura, si dividerebbe in pezzi, almeno due. Ora, quindi dicevo, questa è una rottura in campo elastico, poi invece abbiamo la rottura in campo plastico. Cioè, pensando veramente a quell'elastico con il quale sicuramente abbiamo esperienza personale, di aver preso un elastico, ci si giocava, andava tutto bene, poi a un certo punto stufi, si prova a stirarlo di più. E a quel punto si vede la struttura, le sue fibre che si sono rovinate. Quando lasciamo andare non è più un cerchio perfetto, ma abbiamo un ovale, abbiamo una forma anche imprecisa, magari si connota diversamente a seconda di come l'abbiamo danneggiato. Quella deformazione non è più recuperabile. Quindi quelle che sono le deformazioni elastiche possono anche essere connotate come trasformazioni reversibili, le altre sono trasformazioni della struttura irreversibile. Quindi torniamo nel nostro laboratorio e pensiamo di prendere un campione di un materiale, e questo campione di materiale lo fissiamo alla macchina per trazione, che può funzionare secondo diversi parametri. Possiamo imprimere uno sforzo, possiamo decidere una velocità con cui applicare il nostro sforzo, possiamo anche decidere una deformazione che vogliamo ottenere. Non ci cambia tantissimo a seconda, perlomeno, degli utilizzi che si vuole fare, si decide la procedura che vogliamo ottenere, ma abbiamo come risultato la descrizione di come si comporta questo materiale. Quindi adesso prendo un gesso e inizio a rappresentare quello che è il campione. La faccio semplice in questo momento e vi dico che questo campione che è visto in prospetto è per me un cilindro, ok? È un cilindro che quindi ho un prisma a base per esempio quadrata, decidete voi, non è importante in questa fase, ma è importante sapere che applicherò una forza F, da una parte e dall'altra. Poi scopriremo che in realtà nella macchina per trazione io ho il provino bloccato da una parte e di conseguenza avrò l'applicazione di una forza soltanto sulla parte o superiore o inferiore, di fatto quella che sto disegnando però una forza di reazione. Ora dobbiamo considerare che cosa? Dobbiamo considerare la superficie resistente. La superficie resistente del mio campione, se lo guardo un attimo in tridimensione, un cilindro come vi ho detto, o un prisma base quadrata, abbiamo la sezione resistente che è equivalente alla superficie di base. E voglio collocarla così, in mezzeria, cioè dirò che questa è la mia A con zero. Così come dirò che l'altezza di questo prisma è uguale a L con zero. Ora cosa mi aspetto che succede? Che succeda se io applico queste forze? Mi aspetto che il campione si deformi. E escludendo in questo momento qualsiasi altra interazione e concentrandoci sull'altezza del campione, nello specifico io mi aspetto che il campione subisca un allungamento. Cioè vado, dopo aver applicato il mio sforzo, a vedere la dimensione del campione e a trovare un L1. Ora l'allungamento viene definito come la differenza tra queste due lunghezze, quindi abbiamo allungamento indicato come delta L, cioè questa parte qui in sostanza è delta L, cioè la differenza tra L1 ed L con 0. Quindi L1 meno L0 mi dà delta L. E la deformazione è il rapporto. La deformazione viene indicata con la lettera epsilon ed è il rapporto tra il delta L e l'L0. Quindi come vedete, preso come riferimento la lunghezza che voi avete sul vostro campione, ritrovate un valore che ci accompagnerà nel nostro studio di deformazione.
cioè abbiamo un numero che è adimensionale.
Supponiamo di misurare il nostro allungamento in millimetri, noi abbiamo millimetri a numeratore e millimetri a denominatore che si semplificano,
però su questo attenzione, perché alcuni preferiscono comunque lasciare le due unità di misura
per esaltare il fatto che la deformazione è di un certo numero di millimetri per millimetro di materiale.
Quindi quando si vuole rendere maggiormente l'idea sulla deformazione,
supponiamo di avere uno 0,2 di deformazione,
come se fosse che per ogni millimetro del mio materiale ho un allungamento di 0,2 millimetri.
Quindi in questo senso lo troverete così espresso anche sul vostro libro, perché si può usare in questo caso, sebbene ci abbiano sempre insegnato che le frazioni con misure, con unità di misure uguali siano adimensionali, si utilizza e si preferisce talvolta metterlo in rilievo. Ora, che cos'è invece quello che ho nominato diverse volte ma che non ho appositamente definito, cioè lo sforzo? Spesso quando noi studiamo, diciamo almeno,
non lo so, le scuole medie si fanno già le forze?
Non mi ricordo più, io ormai le ho fatte da troppo tempo, però le forze direttamente alle superiori?
In fisica certamente sì, abbiamo quasi sempre parlato di forze,
ok? Cioè è nell'uso comune parlare di forze,
eppure se noi compiamo qualche azione, in realtà forze non ne applichiamo,
fisicamente applichiamo sforzi, non facciamo niente senza applicare sforzi.
Quindi nei nostri libri è vero, si parla di forze, è corretto, si parla di forze, si possono anche vedere le linee di forza, ma noi applichiamo sforzi. Lo sforzo è equivalente alla pressione ed è una forza su una superficie. Sigma uguale F su A. Se io tengo il gesso in mano è perché sto applicando sì una forza fisica su una superficie. Se riesco a scrivere sul foglio è perché sto applicando una forza su una superficie. Se guido la macchina e giro il volante, sto applicando una forza su una superficie. Noi per vivere applichiamo sforzi. Forze non sappiamo neanche cosa sono, perché se vi chiedessi, nonostante abbiate già fatto il corso di fisica, di descrivermi bene che cos'è una forza, forse non so se riuscireste a farlo con forza. E quindi invece sforziamoci di capire questo, cioè una forza su una superficie, una forza su una superficie, che poi sono le nostre superfici di base. Appare evidente immediatamente che ci sia una certa relazione tra quelle che sono le forze, gli sforzi e la deformazione. Soprattutto ci sembra evidente nella nostra esperienza. Quanto più imprimiamo uno sforzo, tanto più abbiamo una deformazione. Di un materiale deformabile, si intende.
E così sino al suo punto di rottura, sia che questo sia in campo elastico, sia che sia in campo plastico.
Allora, vediamo che cosa notiamo per un materiale a comportamento elastico, almeno inizialmente, se proviamo a considerare queste due grandezze di sforzo e di deformazione. Costruiamo quindi insieme il cosiddetto grafico sforzo-deformazione.
E quindi domanda d'esame è rappresentare un diagramma sforzo-deformazione di un materiale a comportamento elastico, rappresentare e descrivere un materiale, un diagramma sforzo-deformazione di un materiale elastico e plastico.
Nel descrivere questo diagramma non stiamo staccandoci da questo che stavo dicendo, anzi, il diagramma è una conseguenza dei risultati sperimentali di una prova a trazione. Nel caso della prova a trazione,
possiamo costruirlo, è ovvio, anche per una prova a compressione, se sono inverse.
Allora, diagramma sforzo-deformazione significa sforzo sull'asse delle ordinate, deformazione sull'asse delle ascisse.
Ho detto prima che lo sforzo è una pressione. Nel sistema internazionale
l'unità di misura è il pascal, in genere però su questa parte, quindi quando riferita ai materiali, utilizziamo il suo multiplo, il megapascal, che sarebbe il newton a millimetro quadrato.
Per questo genere di prove, per diminuire l'entità del numero, usiamo il megapascal per non usare il pascal, ok? Perché altrimenti avremo 10 alla 6 pascal e quindi sarebbe complesso mettere questi numeri.
Utilizziamo un suo multiplo e quindi andiamo
a semplificarci la vita. Iniziamo la nostra prova quindi di trazione, per esempio, del nostro materiale.
Possiamo dire alla macchina, per esempio, raggiungi la deformazione Y1 o applichiamo uno sforzo, se forse vi è più semplice, uno sforzo Σ1. Quindi la macchina mi dice, mi dà il valore del mio sforzo,
la macchina in realtà poi ci dà il valore della forza, noi lo abbiniamo alla dimensione della superficie e ci ricaviamo lo sforzo.
Facciamo che ci stia dando il valore dello sforzo e noi, grazie ad un'apparecchiatura che sta sulla macchina, quindi un dispositivo che è in grado di misurare l'allungamento, ricaviamo la deformazione attraverso questa formula, ok? Quindi supponiamo di avere una Y1, cioè la prima serie di punti che io trovo è Y1 sigma 1, ok? Come asse cartesiano, quindi vado e segno questo punto che in realtà vi coloro di verde.
Questo punto, se rilasciando il macchinario, quindi interrompo la prova,
dico alla macchina per trazione attraverso il computer che la governa, stop, allora lui potrò vedere due cose: o ritorno nella condizione in cui il dispositivo che misura l'allungamento mi dà come valore 0 e quindi torno all'origine, oppure troverei ancora una deformazione. Se ci mettiamo nel primo caso, abbiamo stabilito che siamo in campo elastico, perché la deformazione viene totalmente recuperata, ok?
Quindi deformazione 0 al termine della sollecitazione, campo elastico. E a questo punto non mi resta che anche rappresentarlo, cioè abbiamo questo.
Badate che adesso io sto esagerando con la distanza dei punti semplicemente per rendere più agevole la lettura del grafico, ok? Riparto, quindi facciamo ripartire la nostra macchina per trazione e stavolta però vogliamo superare lo sforzo precedente, quindi supponiamo di applicare sigma 2 ottenendo così un epsilon 2, quindi coordinata epsilon 2 sigma 2. Se questo è il punto A, questo è il punto B, quindi lo riporto anche qui. Scarico nuovamente e mi ritrovo di nuovo sull'origine. Ancora una volta la deformazione è stata recuperata. Quindi disegno anche questo tratto. Riprendo la mia condizione iniziale e ancora applico un altro sforzo, uno sforzo sigma 3, per il quale ci sarà un punto C epsilon 3 sigma 3. Noto nuovamente la stessa cosa, vado un po' più veloce e a questo punto riparto nuovamente per la quarta volta, per il quarto step sul mio materiale, procedo, vado avanti, può essere 4, 5, 6, quelle volte che volete, 100 volte a seconda degli intervalli che scelgo e quindi quanto piccolo fare questa deformazione ogni volta, ma salendo sullo sforzo ottengo il distacco del materiale, la separazione, la rottura improvvisa. La rottura, vedete, che è avvenuta per un certo valore, che stavolta chiameremo sigma R, cioè la sigma di rottura, e alla quale quindi il campione aveva una sua deformazione, una sua deformazione ultima, che abbiamo registrato, ma dopo la quale abbiamo avuto la rottura, quindi zero registrazione, crollo improvviso delle prestazioni. La macchina continua a segnare qualcosa semplicemente perché stirando trova ancora un minimo di ostacolo, nel senso che il materiale, pur rompendosi istantaneamente, potrebbe rimanere in parte aggrappato ad un'altra parte, quindi continua a sentire un minimo di attrito dell'evento, quindi potremo anche avere una leggera gobetta qui, però diciamo che didatticamente la rappresentazione è questa. Abbiamo avuto rottura in campo elastico, rottura improvvisa, rilascio improvviso dell'energia. E se noi andiamo a vedere, però, voi che siete esperti di analisi 1, mi direte che questo tratto rettilineo è rappresentabile con l'equazione di una retta, è vero? E cioè l'equazione della retta è y uguale mx, non abbiamo più q perché è l'equazione di una retta che passa per l'origine. Ora, ad un certo punto, un signore che si chiamava Hook di cognome capisce che c'è una legge tra queste due grandezze e quindi nel momento in cui era impegnato a scoprire le basi fondamentali che riguardano il rapporto tra lo sforzo e la deformazione, ed era anche impegnato in quello stesso momento a farsi dispetti con Newton. Andate a vedervi la storia di quegli anni, quando Newton va a bruciare il ritratto di Hooke, non possediamo proprio perché ce l'aveva contro di lui, ma nello stesso tempo questo signore ci dice che lo sforzo è uguale a una costante che noi chiamiamo E, che moltiplica la deformazione. Cioè ci dice che lo sforzo applicato su un corpo in campo elastico, quindi quando la deformazione può essere recuperata, è uguale ad una costante che moltiplica la deformazione appunto osservata. Allora chiariamo subito una cosa: questo tratto di curva è rettilineo e quindi è in campo elastico. Non esiste comportamento elastico in tratti che non siano rettilinei. Lo so che voi mi direte sì, è scontato, però siccome nei compiti si vede di tutto, compreso equazioni di una retta per giustificare andamenti parabolici, allora vi dico attenzione a non scollegare mai la parte del cervello che comunica tra le immagini e la matematica, perché questo è una rappresentazione di un tratto di una retta e non può che essere espresso con questa legge, mentre una parabola ha bisogno di una sua equazione che voi conoscete benissimo. Dico un'altra cosa e poi ci fermiamo per la pausa, è che la costante che abbiamo chiamato E, voi quasi tutti potreste dirmi che è esattamente il modulo elastico del nostro materiale. E che sia una costante vuol dire che quel materiale ha un comportamento che è definito dal suo modulo, che vale esclusivamente nel campo elastico. Quindi per ogni materiale noi possiamo definire, qualora questo abbia un comportamento totale o parziale di elasticità, una costante che descrive il rapporto tra lo sforzo e la deformazione. Questo concetto deve essere chiaro. Un materiale si deforma per delle caratteristiche proprie, soggetto ad uno sforzo, e si deforma in funzione quindi della sua struttura, dagli atomi all'organizzazione più grande delle intere porzioni del cristallo, sino ai cristalli combinati in grani tra loro, sino ai grani che poi messi insieme incontrano però discontinuità nei difetti tridimensionali o addirittura nella porosità, sino alla scala macroscopica. Ma il comportamento del materiale è definito così da una costante che è quella del modulo elastico. Questo argomento ci fa intercorrere. Buona pausa.